Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.
Fate un giro in una strada in città con Miles Davis e ascoltate il linguaggio della gente sui marciapiedi, ascoltate la musica che cattura la gioia, la sofferenza, la bellezza della gente che vive on the block, ascoltate uno dei più bei posti nel mondo. Sono parole che si leggono nel materiale promozionale utilizzato dalla CBS per On the Corner, l'album che Davis incide nel 72 e che viene pubblicato nello stesso anno. I personaggi che sono disegnati in chiave caricaturale sulla copertina con pantaloni a zampa di elefante, zatteroni, acconciature afro, ci dicono che la strada, la dimensione metropolitana in cui Miles ci porta, è quella di un quartiere nero. A partire dalla svolta elettrica sancita da album epocali della fine degli anni 60, come In a Silent Way e Bitches Brew, la musica di Miles Davis conosce una impressionante proiezione in avanti in cui il trombettista si allontana in maniera sempre più drastica dal jazz con cui si era imposto da gigante nelle stagioni precedenti della sua carriera. Nel 70, con l'esibizione davanti alla marea umana del Festival dell'Isola di Wight e con la popolarità di Bitches Brew presso un pubblico diverso da quello tradizionale del jazz, Miles assapora un successo di massa che non ha precedenti nella sua carriera. Bitches Brew diventa l'album più venduto di Miles. 400.000 copie nel primo anno, più di qualunque altro album fino a quel momento nella storia del jazz. Ma la svolta elettrica di Miles getta lo scompiglio nel mondo del jazz, che si divide nel giudizio. Molti vecchi appassionati non riescono a seguire Davis sulla nuova strada che ha iniziato a percorrere e molti rimarranno sempre più sgomenti di fronte agli approdi sempre meno concilianti a cui la musica di Miles perviene. Una parte della critica liquida quella di Davis come una mossa commerciale. Non che a Miles i soldi facciano schifo. E certo, Miles ha preso anche dal rock, ma ha preso soprattutto il sound, la dimensione elettrica, ma il resto è estremamente personale e per niente corrivo. Sono piuttosto altri che prendono spunto dalle novità di Miles per avviarsi verso un jazz rock consolatorio e conformista. E proprio adesso che ha attirato l'attenzione del pubblico bianco del rock, Miles scarta decisamente verso il pubblico nero. Miles si rende conto che, per quanto grandissimo, anche Jimi Hendrix, morto nell'estate del 70, è stato poco seguito dai giovani neri, perché lo hanno associato con il rock. I giovani neri ascoltano James Brown e Sly Stone, che Miles ascolta con gusto e da cui ha anche tratto ispirazione già da qualche anno, così come ascoltano Aretha Franklin e i gruppi della Motown. Dopo essere andato verso i giovani bianchi suonando nelle sale deputate al rock e dividendo serate con gruppi come Crosby, Stills, Nash & Young o i Grateful Dead, Miles si chiede perché allora non andare verso i giovani neri. A partire dal 70-71, nel frequente ricambio di musicisti dei suoi gruppi, Miles comincia ad attingere sempre meno dal jazz e a reclutare molti dei suoi strumentisti dal funk, come nel caso del bassista Michael Henderson, che ha all'attivo la band di Stevie Wonder e Aretha Franklin. Miles inoltre comincia ad usare un pedale wah-wah con lo scopo di avvicinare il suono della sua tromba a quello della chitarra col wah-wah di Hendrix. L'album On the Corner nasce da due sedute di registrazione del giugno del 72, a cui partecipano molti musicisti in assortimenti diversi. Si va dai sax alla strumentazione elettrica, al sitar, alle tabla. Ecco il breve brano che apre il disco e gli dà il titolo, è New York Girl.
We'll be right back.
Un The Corner nasce dall'incrocio e dalla sedimentazione di influenze che più diverse non potrebbero essere. Miles ha in testa appunto James Brown e Sly Stone. Ma nel 69 Miles a Londra ha conosciuto Paul Buckmaster, un compositore arrangiatore inglese 26enne. Nel maggio-giugno del 72, nel periodo in cui Miles sta lavorando alla musica di On the Corner e poi lo incide, Buckmaster è ospite per un mese e mezzo a casa sua. Da un lato Buckmaster si esercita sulle suite per violoncello di Bach e Miles riflette sul modo di comporre di Bach e lo collega ad alcune cose che gli ha detto Ornette Coleman. Dall'altro Buckmaster fa conoscere a Miles il lavoro del compositore tedesco Karlheinz Stockhausen. Buckmaster ha con sé un disco con mixture e telemusique, musica per orchestra con strumenti acustici che, amplificata attraverso modulatori ad anello, acquista nuove sembianze. Miles ascolta il disco per un giorno intero a tutto volume, poi compra delle cassette di Stockhausen e le ascolta in auto. Come al solito, la sintesi operata da Miles è prodigiosa. Ecco il brano successivo nella scaletta di On the Corner, Thinking One Thing and Doing Another. Thank you. La critica che si muove a partire da criteri tradizionalmente e angustamente jazzistici, innamorata del Davis dei decenni precedenti, un Davis sempre all'avanguardia ma anche sempre elegante e leggibile, si sente tradita dal nuovo Davis, un Davis che non riconosce più, e fatica persino a ritrovare la sua tromba, alterata dal wah-wah, annegata nel magma di suoni di On the Corner. È una critica che ha dovuto far buon viso di fronte a Beaches Brew, di cui era difficile non vedere la bellezza, non riconoscere il carattere eccezionale e magistrale. Ma dopo altri album che l'hanno lasciata sempre più spiazzata, chiedere a quella critica di seguire Davis anche attraverso la musica di On the Corner è chiederle troppo. In On the Corner, anzi, quella critica trova dei motivi da cui si sente legittimata a voltare definitivamente le spalle al Davis elettrico. Tempo dopo, il critico Bill Cole, in un suo libro su Davis, definirà On the Corner un insulto all'intelligenza della gente. Il tempo è galantuomo e lavorerà poi a favore di uno degli album più clamorosi degli ultimi decenni del Novecento, e certo non solo nell'ambito del jazz, è uno dei più clamorosamente sottovalutati e male accolti, e lo trasformerà in un'opera di culto, in un lavoro che ha esercitato un'influenza profonda su tantissimi ascoltatori e tantissimi musicisti. Ecco un altro brano dell'album, Vote for Miles. Thank you.
Thank you.
Ma se il grosso della critica che muove da un punto di vista angustamente jazzistico è all'epoca all'ascolto più delle proprie certezze che dello spirito del tempo, molti giovani nei primi anni 70, anche dal nostro lato dell'Atlantico, trovano invece in On the Corner, così come nel successivo Miles della prima metà dei 70, un Miles Davis che possiede come pochi altri il senso dell'epoca. Dentro, in una sintesi eroica, c'è tutto: la musica indiana, la poliritmia africana, Stockhausen, il funk, il free jazz, lo spirito della psichedelia, Jimi Hendrix. Col loro istinto, i giovani che sono sulle posizioni più avanzate come esigenze musicali, ma anche come sensibilità politica, avvertono che Davis percepisce acutamente le inquietudini di quel momento, coglie lo slancio utopico che allora è nell'aria. E On the Corner può risultare, e non soltanto con il senno di poi, persino più avanti, più appassionante dello stesso Beaches Brew. Alla luce di On the Corner, Beaches Brew appare come un capolavoro di bellezza superba, ma anche irripetibile e persino a ben vedere un po' calligrafica. On the Corner è invece, per così dire, la vita vera, il desiderio di trasformazione, la tensione dei primi anni 70, è una bellezza che è più bella della bellezza di Beaches Brew, perché in Beaches Brew il nuovo è espresso in una chiave, per certi versi, un po' estetizzante, mentre On the Corner è la potenza della trasformazione, ma anche il nuovo come qualcosa di complesso e difficile, il tentativo sovrumano della trasformazione dell'esistente, ma anche la consistenza terribilmente umana di questo tentativo. E per quanto ti rimballo la musica indiana, in Miles non c'è nessuna trascendenza, nessuna soluzione mistica, nessuna ascension. Pur nella sua proiezione visionaria, Miles rimane sempre sulla terra e in questo è una potente alternativa a Coltrane. Ecco ancora da On the Corner, Black Satin. We'll be right back. Intanto nel 1971 Miles, che ha rinnovato il suo contratto con la Columbia per 3 anni, ha accusato la casa discografica di razzismo, di essere interessata solo a spingere la musica bianca. E nello stesso anno ha polemizzato con i Grammy Awards, sostenendo che i premi vengono assegnati per lo più a bianchi che copiano la musica dei neri. Nell'autunno del 71 Miles è tornato in Europa e anche in Italia. Memorabile il concerto al Conservatorio di Milano col gruppo di Miles con Keith Jarrett alle tastiere. Sempre nel 71 si sono riaffacciati problemi di salute. Miles è stato operato di calcoli biliari, poi l'anca ha ricominciato a dargli problemi. Sempre nel 71 Miles si è separato da Marguerite, una delle due donne con cui dal 69 ha una relazione. Quando stanno per lasciarsi, lei rimane incinta. Erin, che sarà il figlio più piccolo di Miles, crescerà con la mamma lontano da New York, nel Colorado. Continua invece la sua relazione con Jackie, che cerca di staccarlo dalla cocaina, ma solo a tratti ci riesce. Nell'ottobre del 72 Miles, dopo aver suonato e avere poi proseguito la serata in un locale di Harlem, ha un colpo di sonno alla guida della sua Lamborghini, va a sbattere e si rompe entrambe le caviglie. Una volta tornato a casa dall'ospedale, deve usare per un periodo le stampelle, con conseguenze ulteriori per i suoi problemi all'anca. Dopo l'ennesima ricaduta di Miles con la cocaina, Jackie lo lascia, ma era lei che lo teneva in carreggiata e Miles comincia a deragliare. Guadagna molto, ma spende anche molto in cocaina e la sua vita si incupisce. La Columbia, con grande frustrazione di Miles, promuove On the Corner come un qualsiasi album di jazz e il disco fallisce quindi l'obiettivo di raggiungere il pubblico dei giovani neri. Inoltrandosi negli anni 70, Miles porta la sua musica nella direzione di un funk denso, scuro, ipnotico, visionario, che si nutre di suggestioni che vanno dall'Africa a Stockhausen. Miles tende a eliminare dalla sua musica gli assoli in un senso convenzionalmente jazzistico, a favore di una dimensione più collettiva, portando l'enfasi sulle percussioni e sul ritmo. Vorrebbe nella sua musica il sound di Jimi Hendrix, ma Hendrix è morto e prende due chitarristi bianchi che lo soddisfano, Reggie Lucas e Pete Cosey. Solo apparentemente i gruppi di impronta funk di Miles del 74-75 sono meno free del quintetto di Miles della fine degli anni 60. In effetti l'interazione delle diverse voci funziona come una diversa variante dell'improvvisazione aperta. La prospettiva di Davis appare sempre più audace, la sua musica inquieta, febbrile, verrebbe da dire, in senso certo non negativo, delirante. Nel febbraio del 75 Davis si esibisce all'Osaka Festival Hall in Giappone. Il gruppo di Miles, che ha ormai 49 anni, allinea il sassofonista e flautista Sonny Fortune, 35 anni, i chitarristi Pete Cosey, 32, e Reggie Lucas, 22, il bassista Michael Henderson, che ha 24 anni e che è con Davis ormai da 5, il percussionista James Toome, 29 anni, e il batterista Al Foster, 32. Ecco la parte iniziale di Zimbabwe, uno dei due brani, ciascuno di oltre 40 minuti, compresi nell'album Pangea, uno dei due album ricavati dalle esibizioni di Davis ad Osaka. Zimbabwe è uno dei titoli politici del Miles Davis degli anni 70, come Mr. Freedom X, compreso in On the Corner e allusione a Malcolm X, e come Calypso Frelimo, che come Zimbabwe si riferisce alle lotte di liberazione che si stanno combattendo in Africa. We'll be right back. ma dal 1974 Miles medita di prendersi una pausa. In occasione di un concerto a Sao Paulo in Brasile, un cocktail di vodka, marijuana, che peraltro non gli piace, percodan, un antidolorifico, e cocaina lo fa star male e Miles pensa di avere un attacco di cuore e finisce in ospedale. Sono solo delle palpitazioni, ma ha pensato di morire. Si è detto, ci siamo. A St. Louis, Irene, la madre dei suoi figli più grandi, arriva al party dopo un concerto e comincia ad attaccarlo davanti alla sua famiglia, agli amici e ai musicisti. Miles, con le lacrime agli occhi, non reagisce, anche perché sa che molte delle recriminazioni di Irene sono fondate e che il suo risentimento dipende anche dal fatto che i loro due figli maschi sono dei falliti, cosa per la quale Miles sa di avere delle responsabilità e si sente in colpa. Dopo questo stress emotivo, Miles ha un collasso e viene ricoverato in ospedale. In ospedale ormai è di casa, subisce un intervento per un'ulcera, effetto dell'alcol, dei medicinali e della cocaina, viene operato per noduli alla laringe. Inoltre è frustrato perché si ritrova a fare un tour in cui è lui ad aprire per la principale attrazione delle serate, il gruppo di Herbie Hancock, il suo ex pianista. Hancock dal 73 ha avuto molto successo col suo gruppo Headhunters ed è riuscito dove invece Miles ha mancato il bersaglio, raggiungere il pubblico dei giovani neri. Il primo luglio del 75 Miles si esibisce all'Avery Fisher Hall di New York per il Festival di Newport e concluderemo questa puntata ascoltando Mtume, un brano intitolato al suo percussionista. La formazione è la stessa che abbiamo citato, salvo che come sassofonista è subentrato il giovane Sam Morrison. Il 5 settembre del 75 Miles tiene un concerto al Central Park di New York. Siamo solo alla metà del decennio, ma sarà la sua ultima esibizione degli anni 70. Un successivo concerto previsto a Miami viene cancellato. Miles pensa di riposarsi un po', 6 mesi. Si ferma innanzitutto per ragioni di salute, come racconta nella sua autobiografia, ma anche perché è spiritualmente stanco e si sente artisticamente prosciugato. Pensa che sentendosi meglio fisicamente anche il suo stato d'animo migliorerà. Negli occhi di chi lo guarda ha cominciato a vedere una commiserazione che non vedeva da quando era un tossico e non lo sopporta. Allora decide di fare una pausa con la cosa che ama di più, la musica, per poter rimettere le cose in ordine e riprendere. Non sarà così semplice. Gli ci vorrà più o meno lo stesso numero di anni che gli ci è voluto per venire fuori dall'eroina. Nel 1975 Miles esce dai radar e di lui per anni non si saprà quasi più niente. Poi, quando ormai lo si dà per finito, anche questa volta, come un quarto di secolo prima, arriverà, come vedremo, la resurrezione. Thank you.
Thank you.